ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici e ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi. Grazie a Bruno Orti per la parte tecnica, Stefano Sparro in regia. Oggi anche Radio Vaticana, Vatican News, celebra i 172 anni di vita della Polizia di Stato della Repubblica Italiana. L'evento è stato celebrato ieri a Piazza del Popolo a Roma con una cerimonia alla presenza delle più alte cariche istituzionali. E nei prossimi giorni l'evento, la festa della Polizia di Stato, proseguirà sempre a Piazza del Popolo con una serie di iniziative, dal 12 al 14 di aprile. In sintesi, ne parleremo tra poco, incontri con ragazzi, con anziani, ci saranno gli esami del sangue, esami anche cardiologici, ne parleremo tra poco, e poi concerti, il concerto della banda della Polizia di Stato e della fanfara a cavallo della Polizia di Stato. Di tutto questo noi parliamo con una graditissima ospite, Francesca Picerno, vicequestore aggiunto della Polizia di Stato. Grazie e buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti e grazie a voi per avermi invitato.
Dottoressa Picerno, la festa guarda a ragazzi e anziani. Questo è il primo punto di riflessione, che rappresentano uno degli elementi fondamentali della società italiana.
Assolutamente.
A vario titolo e a vario livello.
Ha detto benissimo. La festa quest'anno è tornata in Piazza del Popolo e questo è un simbolo importante perché è ritornata proprio al centro della cittadinanza, quindi una festa fruibile poi da tutti. I temi affrontati sono sicuramente quelli della tutela delle fasce deboli, quindi in questo caso degli anziani, ad esempio vittime di truffe, oppure il tema dei giovani. Infatti sono stati organizzati degli incontri durante queste giornate, ad esempio domani ci sarà un evento in mattinata con oltre 700 ragazzi e verranno affrontati temi come quelli del bullismo, del cyberbullismo, comunque tutte tematiche a noi molto care come Polizia di Stato.
C'è il tema poi degli anziani e qui si parla di truffe agli anziani. Spesso la Polizia di Stato è impegnata a sventare questi aspetti.
Il tema delle truffe è un tema importantissimo perché il fenomeno delle truffe agli anziani purtroppo è un fenomeno che esiste, ma noi come Polizia di Stato abbiamo la mission costante di contrastarle in ogni modo, sia con attività repressive svolte dagli uffici investigativi su tutto il territorio nazionale, sia con attività preventive che hanno portato ottimi risultati in tema proprio di truffe agli anziani. Noi diamo ogni volta che abbiamo la possibilità tutti i consigli utili per sventarle. Infatti organizziamo molti corsi presso commissariati di zona, presso le questure di tutto il territorio nazionale, proprio per sensibilizzare gli anziani e per dare loro i consigli utili per non incorrere in queste truffe.
Dottoressa Picerno, torneremo tra poco a parlare del programma che inizia domani, venerdì, andrà avanti sabato e domenica. C'è una curiosità in quello che voi farete a Piazza del Popolo a Roma, gli esami del sangue, gli esami del cuore, la cardiologia, cioè qui c'è tutto il dipartimento sanitario della Polizia di Stato a servizio della cittadinanza.
Sì, la polizia è al servizio dei cittadini e lo dimostra anche in questa circostanza con esami ematologici che verranno effettuati in queste giornate, la mattina dalle 9 in poi, delle visite cardiologiche che verranno effettuate dai medici della Polizia di Stato intorno alle ore 13, sia venerdì che sabato e anche la domenica.
E l'altro aspetto che riguardano questi tre giorni a Piazza del Popolo a Roma sono i concerti, uno sabato e uno domenica, aperti a tutta la cittadinanza.
sempre nell'ottica di fare una festa fruibile per tutti i cittadini, abbiamo voluto organizzare degli eventi a cui potranno partecipare tutti, grandi e piccini. Infatti ci sarà un grande concerto della banda della Polizia di Stato sabato alle ore 17 e poi domenica alle ore 18 ci sarà un altro concerto della nostra importante fanfara a cavallo.
Un altro aspetto che la Polizia di Stato mette in evidenza è l'aspetto sportivo, i gruppi sportivi delle Fiamme Oro. E qui però lo sport diventa un tramite molto importante per parlare di odio e di discriminazione.
Assolutamente. Quest'anno infatti la medaglia d'oro al valor civile, alla bandiera della Polizia di Stato, è stata conferita ai gruppi sportivi delle Fiamme Oro. E le motivazioni sono importanti. Infatti si dice che questi atleti, sia donne che uomini, con il loro spirito di sacrificio, la loro abnegazione, hanno utilizzato lo sport e le varie iniziative di prossimità organizzate da questi gruppi sportivi, come ad esempio le palestre della legalità che sono sorte su tutto il territorio della nazione. Questi sportivi hanno fatto sì che lo sport diventi un veicolo di valori importanti, come il rispetto delle regole, come il valore della legalità, e quindi è stata conferita proprio per questo motivo alla bandiera la medaglia d'oro proprio ai gruppi sportivi.
Dottoressa Picerno, noi siamo in tempi digitali, internet è ormai diventato un elemento fondamentale per la nostra vita quotidiana, il cellulare ce lo portiamo dietro e ovunque. La Polizia di Stato su questo è molto attenta e anche in modo molto delicato, perché c'è tutto il tema della pedopornografia, la lotta alla pedofilia che rischia, a difesa dei minori in sostanza. Ecco, su questo specifico aspetto come vi state organizzando come Polizia Postale?
Allora, la Polizia Postale affronta queste tematiche ogni giorno, verranno affrontate anche in occasione del villaggio della Polizia di Stato che è nato in Piazza del Popolo e che ci sarà in queste tre giornate, e verrà spiegato soprattutto ai più giovani qual è l'uso corretto dei social, qual è l'uso corretto della rete, perché purtroppo ci sono dei pericoli che si nascondono dietro l'utilizzo di internet.
C'è una sorta di educazione ai giovani, cioè ribaltate il discorso, non sono più in questo caso gli adulti che in qualche modo possono minacciare i minori, ma sono i minori che vengono educati a come usare internet.
Anche su questo tema la prevenzione dà dei risultati ottimi, quindi istruire fin da piccoli i ragazzi a utilizzare bene i social consente loro di non incorrere in questo tipo di condotte criminose, che possono essere ad esempio gli adescamenti online.
Quindi educazione ai minori per la navigazione in rete, ma sempre per restare in internet c'è tutto il tema delle frodi su web, su internet, che è un'altra cosa rispetto alle frodi che riguardano gli anziani di cui parlavamo prima, e anche qui voi come Polizia di Stato siete molto impegnati nella lotta alle frodi online.
Le frodi online, insieme a tutti gli altri tipi di frodi, sono anche in questo caso un fenomeno che esiste e che viene da noi contrastato ogni giorno. Nel corso dei nostri incontri, che noi rivolgiamo agli anziani, ma che noi facciamo a tutte le fasce d'età in realtà, noi spieghiamo come evitare di incorrere in questo tipo di atteggiamenti online. Anche durante gli incontri che faremo con gli anziani, sempre in Piazza del Popolo, indicheremo anche a loro come comportarsi per evitare di non incorrere in questo tipo di frodi che si verificano purtroppo sempre più spesso.
Dottoressa Picerno, voi come slogan, uno degli slogan che avete scelto per i vostri 172 anni di vita è esserci sempre. E qui vi chiedo, la popolazione, cioè noi cittadini, come vedono la Polizia di Stato? Cioè, che tipo di rapporto hanno con la Polizia di Stato?
Questa è la nostra sfida più grande, perché la Polizia di Stato è al servizio dei cittadini ogni giorno, perché noi garantiamo la sicurezza, garantiamo l'incolumità dei cittadini, l'ordine pubblico e la possibilità per tutti di manifestare i propri diritti e le proprie libertà. Ma la sfida più grande è quella di far accrescere sempre di più la fiducia che i cittadini hanno nei nostri confronti e di essere apprezzati da loro. Cioè, l'importante è che il cittadino sappia che la divisa è al loro fianco sempre, in ogni circostanza della vita. Quindi per noi la cosa importante è creare questo rapporto, questa interazione costante tra di noi e i cittadini. Questo è il motivo per cui la festa è ritornata in piazza, quindi è ritornata al centro della cittadinanza, e questo è il motivo per cui noi facciamo tantissime campagne di sensibilizzazione sui temi, come vi ho detto, più importanti, quelli delle truffe agli anziani, o su tutte le tematiche che riguardano i giovani, anche attraverso ad esempio l'attività delle Fiamme Oro e delle palestre della legalità delle Fiamme Oro, perché noi vogliamo creare con i cittadini un rapporto che va al di là dell'attività di repressione, al di là dell'attività legata strettamente alla polizia giudiziaria. Vogliamo che il cittadino sa che la polizia, che il poliziotto è sempre al loro fianco in ogni circostanza della vita.
Dottoressa Picerno, si può dire, non l'ho detto io, l'ha detto il ministro degli Interni, che la Polizia di Stato garantisce il dissenso, e mi riferisco alle ultimi episodi di cronaca che ci sono stati con gli studenti, con le università, con le piazze. È chiaro che voi poi avete anche l'obbligo di garantire l'ordine pubblico, e spesso la difesa dell'ordine pubblico dà a voi un ruolo anche molto delicato e molto importante. Si può dire che la Polizia di Stato è un organo che difende il dissenso, aiuta la diversità delle opinioni a esprimersi?
Assolutamente, perché infatti, come dicevo prima, noi garantiamo a tutti di esercitare i propri diritti e di esercitare le proprie libertà. Se i cittadini vogliono manifestare, hanno il diritto di manifestare. È auspicabile che le manifestazioni avvengano con un preavviso, così da poter organizzare degli adeguati servizi di ordine pubblico che garantiscono agli stessi manifestanti di esprimere le loro opinioni in maniera sicura. Quindi sì, assolutamente, noi diamo la possibilità a tutti di manifestare il proprio pensiero.
Tra l'altro voi siete impegnati poi anche in azioni umanitarie, terremoti, protezione civile, eccetera, ma credo che uno degli esempi più concreti di rapporto con la Polizia di Stato quotidiani per chi viaggia è la Polizia Ferroviaria, che diciamo si incontra in una qualsiasi stazione o comunque nelle stazioni un po' medie e grandi. E la Polizia Ferroviaria fa anch'esso un grande lavoro, non solo di sicurezza, ma ho visto anche la Polizia di Stato fare un servizio di informazione ai viaggiatori, spesso e volentieri, quando nelle stazioni succede qualche elemento particolare. Cioè, voglio dire, un approccio molto umano e di servizio alla cittadinanza, soprattutto in quei casi dove veramente la città viaggia, dove la gente arriva, dove c'è bisogno di informazioni e di sicurezza.
Assolutamente, per esempio
stazioni, peraltro, chiedo scusa, dottoressa Picerno, dove poi c'è una variegata umanità, e credo che anche questo sia uno degli elementi. Cioè, la stazione ferroviaria rappresenta non solo per la Polizia di Stato, ma in questo caso per la Polizia di Stato, veramente un mondo di vari interventi, dalla legalità all'umanità, all'aiuto, all'informazione, ed è veramente un luogo dove viene fuori quella che è la caratteristica di una forza dell'ordine, come in questo caso la Polizia di Stato.
Assolutamente, ha detto benissimo. Infatti basti pensare a stazioni come la stazione Termini di Roma, la stazione principale di Napoli. Sono dei veri e propri crocevia di persone, quindi ogni giorno migliaia di persone, lavoratori, cittadini, turisti affollano questi luoghi, spesso non sanno a chi rivolgersi, ed effettivamente il primo punto di contatto umano e qualificato è quello del poliziotto che esercita il suo lavoro nell'ambito della Polizia Ferroviaria. Il loro operato è importantissimo, prima di tutto perché le stazioni ormai sono al centro dell'attenzione anche del Ministro dell'Interno, perché vuole risollevare questi luoghi e garantire a tutti, quindi cittadini, turisti e lavoratori, la sicurezza di poter viaggiare in serenità. E il ruolo importante svolto da questa polizia è anche quello di svolgere degli incontri, quindi anche loro fanno molti incontri con i ragazzi, perché purtroppo spesso ci possono essere degli atteggiamenti sbagliati a ridosso ad esempio dei treni, e quindi loro insegnano ai ragazzi a comportarsi in maniera corretta all'interno delle stazioni.
Quindi mi sembra di capire che in questi 172 anni di vita della Polizia di Stato i giovani rappresentano per voi un momento molto forte, sia da un punto di vista educativo, ma anche di quelli che saranno i cittadini del futuro, e molti giovani magari vogliono entrare in polizia.
Assolutamente, i giovani sono al centro dell'attenzione della Polizia di Stato in ogni ambito. Tutte le specialità rivolgono una parte del loro operato proprio ai giovani, e assolutamente noi auspichiamo che sempre più ragazzi vogliano far parte di questa grande famiglia al servizio costante dei cittadini.
Tra l'altro voi avete anche un dipartimento che lavora per la sicurezza anche diciamo del Papa, tra virgolette, perché c'è un dipartimento presso lo Stato della Città del Vaticano come questura e come polizia.
Certo.
Chiudiamo, abbiamo parlato di giovani, parliamo di bambini, perché i bambini sono sempre attratti un po' dalle vostre moto e dalle vostre auto.
Assolutamente.
Che saranno in mostra a Piazza del Popolo.
I bambini sono affascinatissimi. In Piazza del Popolo c'è un bellissimo elicottero, ci sono le nostre auto storiche, ci sono le nostre auto attuali, le moto, quindi noi, il pullman azzurro della Polizia Stradale. Noi invitiamo tutti a partecipare in queste giornate, quindi sia le persone più grandi sia i più piccini, perché il nostro desiderio è vedere quella piazza affollata ed essere presenti lì con voi per festeggiare il nostro anniversario.
Dottoressa Picerno, abbiamo parlato della polizia ferroviaria, ci siamo dimenticati della polizia stradale, e qui c'è tutto il tema dell'educazione alla guida, all'utilizzo della strada con grande pacatezza e attenzione.
Ci sono tantissimi progetti in atto della Polizia Stradale che ogni giorno fa un passo in avanti con delle lezioni dedicate anche in questo caso a tutti gli studenti. Noi incontriamo migliaia di studenti al giorno, e il tema della sicurezza stradale è un altro tema fondamentale. Purtroppo ci sono tantissimi incidenti, si verificano tantissimi incidenti stradali ogni giorno che coinvolgono i giovani per atteggiamenti scorretti alla guida, quindi i nostri operatori, i nostri poliziotti della Polizia Stradale hanno l'obiettivo di educare i più giovani, quelli che appunto prendono la patente, ad avere un approccio corretto alla guida per evitare degli incidenti che purtroppo sono all'ordine del giorno.
Dottoressa Picerno, a questo punto gli auguri per i vostri 172 anni e l'invito ai cittadini, ma anche ai turisti, perché poi Roma in queste ore è al centro anche di un forte movimento turistico, di venire in Piazza del Popolo da domani a domenica. Vogliamo riepilogare che cosa ci sarà in Piazza del Popolo da domani a domenica?
Allora, da domani alle ore 9 iniziano le visite, quindi ci sono gli esami ematologici che poi continueranno nelle giornate successive. Alle ore 13 di domani, alle ore 13 di sabato e di domenica ci saranno le visite cardiologiche, e poi ci saranno tutta una serie di eventi aperti a tutta la cittadinanza, tra i più significativi sicuramente quello di domani mattina con le scuole, il concerto della banda della Polizia di Stato sabato alle 17 e il concerto della fanfara a cavallo della Polizia di Stato domenica alle 18.
Grazie alla dottoressa Francesca Picerno, vicequestore aggiunto della Polizia di Stato. Auguri per i vostri 172
Grazie.
Anni di vita, e a presto risentirci e a diciamo sottolineare quello che è la vostra azione a servizio della città e del paese. Grazie e auguri.
Grazie a voi.
La linea a questo punto resta a noi, perché se c'è uno stacco dalla regia, da Roma andiamo in Paraguay tra qualche istante. Un breve stacco dalla regia e poi torniamo in onda. Thank you. E torniamo in onda, amici ascoltatori, questo è Il Mondo alla Radio. Ci colleghiamo con il Paraguay, in Paraguay sono le 10:25 circa del mattino, con il nostro inviato Alessandro Guarasci. Con lui faremo un viaggio umanitario all'interno del Paraguay. Alessandro, buona mattina a te.
E buon pomeriggio a voi, Luca.
Qual è l'impatto, il primo impatto con questo paese dell'America Latina?
Beh, il primo impatto è di un paese che in qualche modo cerca di reagire a quelle che sono le varie povertà di questo immenso continente. Conta che noi siamo arrivati, diciamo, ieri sera, anzi questa notte in sostanza, siamo riusciti a vedere abbastanza poco, ma abbiamo avuto già un contatto con le suore della Carità di Santa Giovanna Antida, che sono arrivate, pensa qua Luca, nel 1985, hanno due case qua intorno alla capitale Assunción e ci hanno riferito di come in sostanza qua la comunità religiosa sia molto attiva, soprattutto nel campo dell'educazione. Dicevo questo, campo dell'educazione, perché hanno due scuole in due quartieri differenti, diciamo qua di Ferdinando de la Mora, che è una città di circa 180.000 abitanti, proprio alle porte della capitale Assunción, e ci diceva come appunto...
Abbiamo un problema sul collegamento internazionale con il Paraguay, vediamo se grazie a Stefano Sparro e Bruno Orti riusciamo a ripristinare il collegamento, ripeto, con il nostro inviato Alessandro Guarasci dal Paraguay. Alessandro, ancora qualche momento, non abbiamo la connessione con il Paraguay. Allora io direi di andare avanti, perché andiamo a parlare purtroppo di un altro tema, gravissimo tema, che è quello della sicurezza sul lavoro, e il riferimento è all'esplosione nella centrale idroelettrica di Bargi. Siamo sul lago di Suviana in Emilia Romagna, e qui c'è tutto il tema della sicurezza nel lavoro. Ne abbiamo parlato con Enzo Pelle, segretario nazionale di CISL Filca, la parte della segreteria CISL nazionale che si occupa dell'edilizia. C'è stato uno scoppio che ha fatto crollare proprio una sorta sottoterra di palazzo. E allora saluto e ringrazio il segretario CISL Filca, Enzo Pelle. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e ai vostri ascoltatori.
Torniamo a parlare della tragedia sulle montagne, sull'Appennino bolognese, di questa centrale Enel. E la prima domanda, segretario Pelle, è quella della sicurezza sul lavoro. Perché ultimamente in Italia, e forse non solo in Italia, ci sono così tanti incidenti sul lavoro, nonostante che da più parti si invochi la sicurezza sul lavoro?
Io credo che la sicurezza debba diventare, come in altre occasioni, per altre emergenze, si è fatto un tema nazionale prioritario, deve diventare la priorità per l'intera nazione. Almeno dobbiamo affrontarla come sotto questi termini. Perché dico questo? Credo che per troppi anni ci siamo fermati. Noi è da 20 anni che non riusciamo più a fare un progresso in questa direzione, e quindi bisogna andare in una direzione che di tipo sia culturale che di qualificazione di tutto il sistema in funzione della sicurezza, in funzione soprattutto considerando che la qualificazione in sicurezza significa attenzione alla vita umana. Questo deve essere un qualcosa che riguarda l'Italia, che riguarda l'Europa, riguarda il mondo intero. Se partiamo dal rispetto della vita umana, io credo che la sicurezza diventa la priorità, e qualificare in sicurezza, io credo che si sta lavorando un po' in questa direzione. Ieri abbiamo fatto un interessante riunione al Ministero del Lavoro, dove si sta portando avanti pure questo tema, che per quanto riguarda l'edilizia almeno dovremmo avere a breve la patente a crediti, che credo sia uno strumento che va nella direzione di qualificare il sistema, di renderlo più sicuro. Noi da anni che la invochiamo, da più che era prevista pure nel TUIR, nel codice nel testo unico sulla sicurezza, e forse si porta a compimento dopo tanti anni, e credo che però sia un buon viatico che potrà essere allargato, sperimentiamolo in edilizia e vediamo se riesce a raggiungere obiettivi concreti. Io credo che questo è il nostro compito di tutti, lavorare sul concreto per trasformare le esperienze che andiamo di nostra conoscenza, quello che andiamo proprio a scoprire sui luoghi di lavoro attraverso le testimonianze e il modo di operare, poi trasferirle in quelli che possono essere provvedimenti che possono riguardare noi per i contratti, ma pure il governo per provvedimenti di legge. Questo è il nostro compito.
Segretario Pelle, l'esplosione alla centrale idroelettrica di Suviana sull'Appennino bolognese ha il tema della sicurezza del lavoro, lei ne ha parlato, ma anche sicurezza del lavoro significa dignità del lavoratore e spesso anche tutela della vita del lavoratore. E allora anche su questo fronte io torno a porle questa domanda: perché da così tanti anni, per esempio, nel pubblico ci si muove in un modo, nel privato in un altro?
E allora anche qui noi su questo veramente si è fatto un passo avanti, credo proprio ieri, con la normativa, con il decreto 19 che dovrà essere poi convertito. Noi abbiamo una legge sugli appalti che comunque disciplina gli appalti pubblici. Gli appalti privati sono in materia di diritto privato, è tutta un'altra questione. Poi ci sono delle aziende che vogliono soggetti operatori qualificati, c'è tutto un ragionamento. Però gli appalti privati hanno meno rigidità rispetto a quelli che sono gli appalti pubblici. È sempre stato così. Noi abbiamo chiesto, e questo sta avvenendo, che alcune norme che sono nate più per il diritto pubblico poi diventano di carattere universale. L'abbiamo fatto già in passato per l'esperienza che abbiamo vissuto sui cantieri, questo le dico, e stavolta stiamo riuscendo ad ottenerlo anche in questa occasione, perché se riusciamo ad avere dei prerequisiti di base per tutti, tipo l'applicazione contrattuale uniforme su tutta la filiera, dalla vincitrice della gara a tutti i subappaltatori, io credo che sia un elemento essenziale per andare nella direzione giusta, e questo c'è in quel provvedimento. Poi ancora dobbiamo vedere se si trasforma in legge o no, e questo che dobbiamo fare: trasferire quelle che sono le esperienze che ci danno dei riscontri, dei risultati, in norme di legge o in protocolli che applicano pure le stazioni appaltanti.
Il privato può avere l'interesse a frenare questa forma di tutela?
Allora, dipende dal privato, perché poi dobbiamo essere coscienti della realtà. Una cosa sono le grandi stazioni appaltanti del privato, e lì diciamo che a volte se c'è, e qui ci sarà pure l'incremento della responsabilità solidale, diciamo, non credo che avranno nulla da obiettare, perché altrimenti l'altra vicenda, e siamo semplicistici, diciamo che c'è nel privato pure il piccolo appalto, lì non ci sono le competenze, quindi lì è una trattativa molto differente. Ecco perché noi dobbiamo partire dalla qualificazione pure dell'operatore, dell'impresa, no? L'impresa deve essere un qualcosa che già di per sé è qualificato, e qualificato significa partire dalla qualifica principale, quella della sicurezza, significa dalla qualifica che mi garantisce le persone che dentro un'impresa vi operano. E questo credo che sia l'obiettivo che stiamo portando avanti in questi giorni, e che stiamo portando avanti con quelle migliaia di assemblee che stiamo facendo sui posti di lavoro, e che diremo a tutti i delegati che si occupano di sicurezza sabato all'assemblea confederale che farà la CISL, e che noi stiamo sostenendo con forza, perché siamo partiti dalla vicenda che c'è stata a Firenze dell'Esselunga in poi, a sostenere un percorso che porti concretamente a dei risultati, perché per 20 anni siamo stati fermi. Ora noi non ci fermeremo finché non avremo risultati concreti, che non significa solo morti sul lavoro. Voglio ricordare che oltre 180 morti che già abbiamo avuto nei primi mesi, ma ogni anno ci abbiamo 500.000 denunce di infortuni, molti sono gravi, oltre alle malattie professionali, e alcuni gravissimi, e non possiamo più non intervenire nella direzione di ridurre, e se ci riusciamo, di azzerare questa strage, che è una strage, diciamo, dal punto di vista sia umano, quando si verificano i casi mortali, ma in molti casi lasciano molte persone che rimangono, diciamo, con degli handicap spaventosi, per tutta la vita. Noi non possiamo più permetterci questo. In passato abbiamo fatto dei percorsi di questo tipo e siamo riusciti ad ottenere dei risultati concreti. Io spero che stavolta facciamo la stessa cosa e riusciamo a ridurre notevolmente questa che è una tragedia nazionale, e così deve essere trattata.
Segretario Pelle, un'ultima domanda. Leggendo le cronache dei giornali risalta il fatto che non si sa bene per chi lavorassero gli operai morti, e questo è una notizia, se confermata, se vera, che veramente dà la metrica del dramma che è avvenuto nell'Appennino bolognese, questa centrale idroelettrica. Cioè, non sapere questi operai per chi lavoravano. È vera, secondo lei, una notizia del genere?
Allora, io guardi, se fosse stato sull'altro caso, su Firenze, sarei stato più preciso e le avrei detto cosa può avvenire. Qua stiamo parlando di operatori che in genere devono operare con altre specializzazioni molto qualificati. Dovremmo chiedere a chi si occupa in questo settore, ma mi sembra assurdo. Poi ho letto pure io dai giornali, come avete letto voi, che l'amministratore delegato dice non ha saputo dare delle risposte in materia, ma comunque ha garantito, dice, noi abbiamo un sistema di qualificazione per le imprese, anche se sei un operatore privato con partecipazione pubblica. Io credo che in questo caso approfondita la materia e non potrei darle una risposta, mentre in altri casi normalmente quando si tratta del settore privato è chiaro che c'è una differenziazione rispetto al comparto pubblico, che può arrivare fino al punto di avere tutta una serie di casistiche e di interferenze, diciamo, sul luogo di lavoro, che possono creare veramente situazioni abnormi o pericolose.
Ringrazio Enzo Pelle, segretario nazionale della CISL FIL, che abbiamo parlato dell'esplosione nella centrale idroelettrica di Bargi in Emilia Romagna, il tema sicurezza e dignità del lavoro. Torniamo in Paraguay con Alessandro Guarasci. Brevemente, Alessandro, a te la linea.
Ecco, speriamo allora che la linea regga. La dicevo, due scuole qua in due quartieri differenti della città, tenute da queste suore della carità, e ci dicevano appunto come però anche qua in Paraguay ci siano problemi di droga, di alcol, e loro cercano comunque di educare questi ragazzi a una vita migliore. Non facile in un paese in cui la disoccupazione raggiunge l'8%, in cui tra l'altro è sottoposto diciamo anche ai problemi legati ai cambiamenti climatici, un paese che ha una forte vocazione agricola anche legata all'export, dove però appunto bisogna continuamente rivedere le colture proprio perché i cambiamenti climatici stanno impattando fortemente anche su questa zona, Luca.
Grazie Alessandro. Vogliamo ricordare agli amici che ci ascoltano la città dove sei in questo momento?
In questo momento sono a Ferdinando de la Mora, una città di circa 180.000 abitanti, alle porte della grande capitale Assunción, dove comunque le suore della carità sono molto presenti ormai dal 1985 e stanno portando appunto il loro supporto sia spirituale sia materiale a una popolazione che comunque vede fortissime disuguaglianze sociali, Luca.
Grazie al nostro inviato in Paraguay, Alessandro Guarasci. Ascolteremo i tuoi servizi nei nostri radiogiornali e poi altri collegamenti nel mondo alla radio e in altri programmi di Radio Vaticana. Grazie, buon lavoro, buona giornata a te.
Un saluto all'Italia.
Grazie, ora una pausa musicale e poi parliamo di Erde Italia.
Having played the mating game, she doesn't waste.
Ritmo della terra, Tony Esposito, Erde Italia, ci avviciniamo al Villaggio per la Terra, la più grande manifestazione ambientale in Italia, organizzata da Erde Italia e dal Movimento dei Focolari. Il tutto a Roma dal 18 al 21 di aprile e noi ne parliamo con Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini che sono quest'oggi collegati in diretta con noi. Tiziana, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Giuliano, anche a te ben trovato.
Buongiorno Luca, buongiorno a tutti.
Buon pomeriggio a te. E Tiziana, descrivici il Villaggio della Terra che si apre a Roma il 18 di aprile.
Allora, il Villaggio per la Terra aprirà a Roma dal 18 di aprile, dal 18 al 21 aprile. La location è il cuore di Roma, perché è Villa Borghese, è un cuore verde, e sarà suddiviso tra Villa Borghese, quindi Galoppatoio, Pincio e Casa del Cinema. Saremo su tre location. Tantissime le associazioni che parteciperanno, dalle più grandi come Mare Vivo, l'OIPA, le ACLI, gli Scout, veramente tantissime, ma anche le piccole associazioni che offrono tantissimi laboratori, tutti gratuiti, cioè tutto gratuito Villaggio per la Terra, questa è una cosa a cui tengo molto. E centinaia di ragazzi arriveranno da tutta Italia, perché soprattutto i primi due giorni, il 18 e il 19 aprile, tutte tantissime scuole d'Italia di ogni ordine e grado arriveranno a Roma. Aspettiamo 6-7 mila ragazzi il primo giorno e altrettanti il venerdì, e lì potranno sperimentare e toccare con mano che cos'è davvero l'Agenda 2030, perché la studiano in educazione civica, ma poi rimane sempre un po' qualcosa di aleatorio. E invece noi abbiamo proprio delle piazze, una sorta di, sì, le chiamiamo piazze, sono dei luoghi dove si possono sperimentare i vari obiettivi con dei laboratori che vengono offerti appunto da tutte queste associazioni.
Giuliano,
il villaggio è diviso in aree, quindi ci sarà appunto l'area dei bambini, ci sarà l'area delle scienze, abbiamo tantissime associazioni scientifiche, quindi dalle INGV, l'INAF, CIRA, veramente la CREA, ARPA, veramente tantissime associazioni.
Vabbè, tutte sigle che poi scopriremo,
tanti laboratori.
Tutte sigle che poi scopriremo, perché magari alcune per i nostri amici che ascoltano non sono conosciute, li scopriremo direttamente al Pincio, al Villaggio della Terra. E ancora, Giuliano, la novità della Casa del Cinema quest'anno, di cosa si tratta?
Sì, allora l'anno scorso abbiamo notato che c'era molto interesse intorno all'innovazione, al mondo del digitale applicato non solo al progresso scientifico ma anche a quello ambientale e anche a quello sociale. Quindi quest'anno abbiamo dedicato una parte del villaggio, una nuova parte del villaggio, come diceva Tiziana, la Casa del Cinema, dal 18 al 20 aprile, quindi dal giovedì al sabato, ci sarà questo Impact Disrupt, il Festival dell'Innovability, cioè anche in occasione della giornata mondiale della creatività e dell'innovazione delle Nazioni Unite che ricorre in quei giorni, si invitano innovatori ma anche istituzioni, start-up, anche aziende che già lavorano in questo ambito, in questa industria 4.0, per farli incontrare fra loro con le istituzioni e anche con il pubblico. Abbiamo fatto un sito specifico per chi è interessato, festivalimpatta.it, per darvi un'idea di dei tavoli, delle presentazioni che ci saranno. I temi sono, per esempio, le città sostenibili, la transizione etica, il Mezzogiorno d'Italia, cuore del Mediterraneo, perché sta diventando un hub tecnologico il sud d'Italia, ma anche per esempio Cyber Earth, cioè la salute, la digitalizzazione dei servizi per la salute, la finanza d'impatto, la previdenza, insomma tutti questi temi che sono legati allo sviluppo sociale, ambientale, ma anche alle nuove tecnologie. E per esempio, ecco, per spiegare questa cosa, io ho intervistato, adesso manderete il contributo, Davide D'Arcangelo, che oltre ad essere il co-organizzatore di questo festival è il segretario generale della Fondazione Impatta Digitale.
E allora ascoltiamo Davide D'Arcangelo dalla regia.
Impatta Disrupt, il Festival dell'Innovability, che cosa ci si può aspettare da questi tre giorni di incontri? Cosa ascolterà e cosa vedrà il pubblico?
Il pubblico sentirà, come dire, una discussione intorno alla sfida che ci ha lanciato l'ONU e le Nazioni Unite, istituendo il 21 aprile la giornata mondiale dell'innovazione, il giorno prima dell'Earth Day, quindi la giornata mondiale della Terra, quasi a dirci che non esiste transizione energetica senza transizione digitale. È un po' intorno a questo combinato disposto del futuro dell'innovazione che si snoccioleranno tre giorni di dibattiti, nel quale affronteremo i temi delle nuove tecnologie, dall'intelligenza artificiale alla blockchain alla sicurezza dei dati, insieme a tutte quelle che sono le sfide per fare in modo che l'energia diventi sempre più motore di sostenibilità e che grazie al digitale possa raggiungere qualsiasi angolo della Terra. Allo stesso modo dobbiamo fare in modo che il digitale diventi più sostenibile, quindi meno energivoro, e tutto questo è in mano all'uomo, che deve quindi cogliere questa sfida, facendo in modo sempre di mettere l'uomo al centro e fare in modo che l'innovazione serva l'uomo e non viceversa. Parleremo anche di indicazioni di policy per il nostro paese. Davanti a una così importante spesa pubblica come il PNRR non possiamo non approfittare di queste risorse proprio per arrivare ad essere un paese che innova in temi digital e di energy in maniera costante e di frontiera. E parleremo anche del venture capital, perché ci vuole coraggio e capitali pazienti per dare forza all'innovazione e ai talenti del nostro paese. Tutto questo grazie a Earth Day, alla piattaforma dell'Earth Day, che è un abilitatore di innovazione e di valori e di indicazioni per il sistema paese.
Tutto questo movimento, questi investimenti di tempo, di cultura, di denaro ovviamente, ma anche di idee, di solito se ne parla solo per le grandi infrastrutture o per le grandi imprese umane, tipo lo spazio, non so, anche il rinnovamento delle reti energetiche, però mi pare di aver capito dalla presentazione che c'è anche un grande tema dell'innovazione che viene dal basso, dal piccolo, dalle piccole e medie imprese.
Assolutamente sì, noi come Fondazione Italia Digitale, di cui mi onoro di essere il segretario, abbiamo come aderenti grandissime aziende come Google, Apple, LinkedIn, Facebook, ma abbiamo molte medie e piccole aziende che spesso innovano e dal basso portano delle innovazioni veramente dirompenti, che spesso diventano lo standard. Questo è un po' anche il ruolo che noi ci siamo assunti, cioè quello di abilitare l'innovazione che viene dal basso e essere un luogo di discussione della politica e dell'agenda digitale dell'innovazione del paese. Quindi il nostro obiettivo da un lato è rendere popolare il digitale, e dall'altro dare indicazioni di policy agli stakeholder istituzionali, perché è necessario che tutti comprendano le sfide che il popolo, oltre che gli stati, hanno davanti.
Grazie a Italia Digitale. Tiziana, la manifestazione si sposta quest'anno anche al Galoppatoio, o meglio, torna al Galoppatoio anche quest'anno.
Certo, torna al Galoppatoio con tantissimo sport anche al Villaggio per la Terra, perché al Villaggio per la Terra si possono provare oltre 30 sport, pensa Luca, tantissime federazioni e anche associazioni e gruppi sportivi delle Fiamme Azzurre e delle Fiamme Oro. Abbiamo dall'arrampicata sportiva, pugilato, il plogging, che è praticamente una raccolta dell'immondizia, però correndo, quindi pensa che cosa carina, così raccogliamo al villaggio, canottaggio, calcio, calcio balilla, le freccette, abbiamo un torneo di scacchi, abbiamo il bridge con un grandissimo torneo sulla terrazza del Pincio, un torneo italiano. Poi abbiamo il golf, mountain bike, pallavolo, judo, karate, scherma, tutti gli sport equestri, la dama, veramente si possono provare tutti questi, tiro con l'arco, si possono provare tutti questi sport ovviamente in maniera gratuita, quindi chiunque viene può con questi istruttori che si mettono a disposizione, istruttori delle federazioni, provare tutti quanti questi sport. E poi sicuramente torniamo anche sull'area delle scienze, che anche lì andiamo molto, diciamo, siamo pieni di grandissimi ricercatori che ci danno una mano. Abbiamo gli NGV, per esempio, con che sono appunto vulcanologi che ci spiegano i fenomeni dei terremoti e ci fanno conoscere un po' il nostro pianeta da quel punto di vista. L'INAF, che ha un grande planetario gonfiabile dove ci fa vedere le costellazioni, ci parla dei pianeti, c'è Cira con cui si può conoscere lo spazio.
Tiziana, molte sigle non sono conosciute, o meglio, ad alcuni sono conosciute, altre no, magari specifichiamole di cosa si tratta.
Beh sì, l'INAF è l'istituto appunto che si occupa di tutto ciò che riguarda i pianeti, le costellazioni eccetera. Le NGV è per i terremoti, quindi vulcanologi e terremoti. Cira invece si occupa di laboratori sullo spazio, quindi anche intelligenza artificiale eccetera. L'ARPA Lazio, che invece ci spiega, insieme anche ad Agritech, che si occupano dei segreti del terreno, dell'acqua, quindi dell'agricoltura sostenibile. Quindi veramente si possono imparare anche delle cose che appunto non neanche io conoscevo, insomma. Quindi è bello approcciare in questo modo veramente tangibile, quindi ragazzi, come dicevo prima, ragazzi ma anche noi, tutti noi possiamo veramente toccare con mano degli argomenti che molto spesso sentiamo ma sono distanti da noi, e invece noi cerchiamo di farli conoscere a tutti in questa 4 giorni.
Allora dobbiamo correre un po' perché il tempo passa, Giuliano, abbiamo anche il riscaldamento globale all'attenzione del villaggio della Terra.
Sì, guarda, molto molto velocemente Luca, adesso ascolteremo Antonello Pasini, che è un fisico del team del CNR, che in questi giorni è sui giornali perché hanno fatto, gli scienziati italiani hanno fatto un appello al voto, soprattutto alla politica europea, di stare attenti a questa crisi climatica che non ha colore politico, quindi riguarda tutti, per le prossime elezioni ovviamente. Sarà anche al Pincio il 19 aprile. Vi lascio questa chicca di registrazione, che fa parte di un filmato che poi noi manderemo nella maratona multimediale del 22 aprile.
Oggi siamo già ad 1,2 gradi di aumento rispetto all'epoca preindustriale per quanto riguarda la temperatura media globale. Ora ovviamente non si tratta, come dico sempre io, di sudare soltanto un po' di più, ma le cose veramente importanti da capire sono gli impatti di questo grado e due in più sugli territori, sugli ecosistemi e sull'uomo. Se prendiamo anche soltanto l'esempio del nostro Mediterraneo, possiamo capire come questo 1,2 gradi di aumento ha creato per esempio un cambiamento di circolazione, per cui se una volta eravamo abituati agli anticicloni delle Azzorre, adesso purtroppo siamo invasi sempre più spesso da questi anticicloni africani, che sono estremamente forti dal punto di vista del caldo, ma anche della siccità, quindi problemi per la nostra agricoltura. E poi c'è anche il risvolto della medaglia: quando questi anticicloni tornano indietro, lasciano la porta aperta alle correnti fredde, che creano grossi contrasti termici e quindi, per esempio, piogge molto violente, alluvioni vampo e così via. Quindi un grado e due è bastato per aver fatto questo. Sia il riscaldamento globale che i cambiamenti di circolazione che questo comporta influiscono fortemente sulle riserve idriche in tutte le parti del mondo, soprattutto sullo stato dei ghiacci, per esempio. Ricordiamo che, per esempio, in zone monsoniche come l'India, il Pakistan, il Bangladesh, si può fare agricoltura solo perché c'è l'acqua che scende dalla catena himalayana. Se domani dovessero collassare questi ghiacci, allora ovviamente lì ci sarebbero tensioni assolutamente fortissime, con migrazioni prima interne, poi trasfrontaliere, e insomma quelle zone sono estremamente critiche. Si faccia solo l'esempio del lago del Chad, che è incastonato nel bel mezzo della fascia del Sahel. Ecco, questo lago negli ultimi 40-50 anni ha diminuito la superficie di acqua di ben 17 volte. Questo significa che se prima pastori e agricoltori potevano andare d'accordo perché c'erano risorse idriche per tutti, gli agricoltori facevano entrare i pastori nei loro campi ad abbeverare gli animali in cambio fertilizzavano i territori, insomma c'era una sinergia fra tutti. Adesso no, adesso ci sono conflitti per le risorse, i capi famiglia perdono il loro reddito e in questo si innesca per esempio anche il terrorismo internazionale, le bande islamiche e così via. Per quanto riguarda il futuro, ovviamente il futuro dipende da noi. Io dico sempre infatti che aver scoperto che il cambiamento climatico è di origine umana, cioè a causa delle nostre emissioni di gas serra, deforestazione, agricoltura non sostenibile, non è una sciagura ma è una fortuna, perché se fosse stato naturale noi non avremmo potuto far altro che difenderci. Così invece sappiamo quali sono le cause, sappiamo come agire sulle cause affinché non avvengano gli effetti più indesiderati. E quindi è chiaro che quello che dobbiamo fare è diminuire al massimo le nostre emissioni di gas serra, la nostra deforestazione, in modo tale da tenere il clima possibilmente a una temperatura massima di 1,5 gradi al di sopra della temperatura preindustriale, perché questo evita di andare in territori inesplorati. Sappiamo che il clima è un sistema complesso, che la temperatura può partire per la tangente se succedono alcune cose e quindi diciamo rimaniamo nel margine di sicurezza. Ovviamente in questa situazione è difficile fermare immediatamente la macchina climatica, perché questa macchina climatica ha un'inerzia, quindi noi dobbiamo fare in fretta per fermare questa macchina climatica e quindi alcune cose saranno sostanzialmente inevitabili, cioè un altro pochino di fusione dei ghiacci alpini, ma non soltanto, anche di altre catene montuose, ma anche della Groenlandia e dell'Antartide, lo vedremo sicuramente, così insieme al ghiaccio del Polo Nord. Quindi a questo dobbiamo in qualche modo adattarci, quindi dobbiamo adattare i nostri sistemi a una mancanza sicuramente di parecchie risorse idriche nel futuro. La cosa più importante è non andare in scenari in cui sarebbe difficilissimo o addirittura impossibile difendersi perché i guai sarebbero troppo grandi. In quel caso quindi dobbiamo assolutamente mitigare, cioè evitare di andare a quegli scenari peggiori.
Grazie a Pasini del CNR. Tiziana, Giuliano, abbiamo due minuti, quindi a te la conclusione.
Scusate. Sì, vorrei dire che sì, tanto impegno sicuramente, ma anche tanto divertimento, Luca. Quindi dalla terrazza del Pincio anche al galoppatoio e anche poi alla Nuvola, ne avremo lì al galoppatoio Ambrogio Sparagna e l'Orchestra Popolare Italiana, al Pincio avremo Virginio, Leo Gasman, Giovanni Caccamo, Clementino e tutte le serie di G7 di RDS, poi alla Nuvola di Fuxas avremo Luca Barbarossa, la social band, e degli ospiti a sorpresa che per insomma saranno dei fantastici ospiti. Quindi insomma sì, sicuramente molto impegno, parleremo sempre della natura, del mondo e della sostenibilità, ma anche lo faremo divertendoci, quindi anche con un po' di leggerezza.
Grazie a Tiziana Tuccillo, grazie a Giuliano, anche a te, se hai 30 secondi per chiudere puoi entrare.
Sì, io invito tutti alla Marcia per la Terra di domenica mattina 21 aprile, quello è un momento in cui tutti insieme faremo una marcia per una volta a favore di qualcosa e non contro qualcosa.
Grazie Erde Italia, grazie al Villaggio della Terra che vedrà come media partner Radio Vaticana la linea passa Stefano Lescinski per l'informazione delle 17. Linea alla regia, saluti da Luca Collodi.